stiamo parlando delle obbligazioni e il capitolo successivo è l'adempimento delle obbligazioni o al contrario l'inadempimento delle obbligazioni. È così difficile dire che cos'è l'adempimento delle obbligazioni? Se si tratta di obbligazioni pecuniarie è il pagamento, se si tratta di obbligazioni di altro tipo, per esempio lavori da fare, l'adempimento cos'è? Il debitore esegue la prestazione. Estinzione cosa vuol dire? Se voi avete adempiuto l'obbligazione, cioè avete eseguito la prestazione, l'obbligazione non c'è più. Si dice che voi, debitori, siete liberati. Non c'è più l'obbligazione, non siete più vincolati dall'obbligazione. Fortunatamente il libro può dire che l'adempimento è la forma normale di estinzione delle obbligazioni. Avete capito perché è così importante questa frase? Se l'inadempimento fosse la forma normale di estinzione delle obbligazioni, non ci sarebbe da preoccuparsi. Cosa vuol dire inadempimento? È il contrario di adempimento, mancato adempimento. Il debitore non ha eseguito la prestazione. Ve l'immaginate se fosse il modo normale di estinzione delle obbligazioni, che il debitore non esegua la prestazione? Sarebbe un disastro. Voi vi fidereste a stipulare un contratto con l'idraulico, il geometra, il centro contabile, insomma il commercialista? Vi fidereste a stipulare i contratti se sapeste che la maggior parte dei debitori non adempie l'obbligazione, cioè non fa il lavoro che dovrebbe fare, non paga quel che dovrebbe pagare? Sarebbe la catastrofe dal punto di vista economico. Invece, fino a quando i libri di diritto potranno dire questa frase, possiamo avere un minimo di tranquillità. Vuol dire che le cose più o meno funzionano. Però, subito dopo il libro mette una domanda che a voi potrebbe anche sembrare strana. Che cosa si intende per adempimento dell'obbligazione? Chiunque di voi potrebbe pensare, ma come cosa si intende? L'abbiamo appena detto. Il debitore esegue la prestazione. Non è così semplice. Come deve avere fatto la prestazione il debitore per poter dire ho estinto l'obbligazione? Avete capito qual è il problema? Se il debitore fa le cose alla carlona, come si dice normalmente, potrebbe non aver estinto affatto l'obbligazione. Chiamate l'elettricista per farvi riparare l'impianto elettrico e un'ora dopo vi va a fuoco la casa a causa di un cortocircuito. C'è proprio da pensare che quell'elettricista non abbia adempiuto l'obbligazione. Quindi, le modalità dell'adempimento. E sono queste quattro. Diligenza. Come deve essere la diligenza mantenuta dal debitore nell'eseguire la prestazione, quindi adempiere l'obbligazione? Voi questa espressione qua l'avete già imparata una volta con me. Come si chiama la diligenza che si deve pretendere da chiunque? Quella che viene chiamata diligenza del buon padre di famiglia, la diligenza media. Poi il libro vi avverte anche che esistono invece delle forme di diligenza media speciali, tipiche di ciascuna professione. Quindi ci sarà la diligenza media professionale dell'elettricista. A me si può chiedere che stia attento, insomma, per riparare una spina in cui il filino elettrico si è sfilato dal pirolino, sono capace di farlo anch'io. Ma anche lì io dovrò usare la diligenza media, cioè dovrò stare attento quando rimonto la spina che i cavi non si tocchino fra di loro, se no faccio un disastro. Non ci vuole un elettricista, non ci vuole la diligenza specifica professionale dell'elettricista per una cosa del genere, ma ci vuole quel minimo di attenzione che si può chiedere a chiunque. Voglio mettermi io a riparare la spina del ferro da stiro, allora devo farlo con quel minimo di attenzione, diligenza del buon padre di famiglia. Se chiamo un elettricista, pretendo che quell'elettricista sappia fare il suo mestiere, cioè sappia fare quello che io non saprei mai fare. Deve usare la diligenza media, sì, ma la diligenza media dell'elettricista, della sua professione. Diligenza professionale, quella che per esempio a me viene chiesta su quale professione? Quella di insegnante. esiste una diligenza media della professione dell'insegnante, per esempio nel tenere aggiornato il registro di classe. Il secondo punto è l'oggetto, ed è la pagina successiva. Cos'è l'oggetto dell'adempimento? Cosa deve fare il debitore? Cioè eseguire la prestazione, cioè il comportamento, l'attività che è obbligato a fare. Un'attività di dare, un'attività di fare, oppure in negativo, non fare. Ed esiste anche in alcuni libri di testo, viene citata anche l'obbligazione di non dare, quando per esempio per contratto ci si obbliga a non dare, non consegnare ad altri uno stesso tipo di merce, uno stesso tipo di oggetto. L'oggetto della prestazione deve essere quello stabilito nel contratto, si dice nel titolo dell'obbligazione. Se abbiamo fatto un contratto che mi dà l'obbligazione da adempiere, io devo fare quello che c'è scritto nel contratto, non cose diverse, neanche se fossero cose in più. Se io mi metto a fare delle cose in più ma non faccio quello che c'è scritto nel contratto, io non ho adempiuto l'obbligazione e il creditore mi farà pagare i danni. Anche se ho fatto un sacco di cose in più ma non erano previste nel contratto, non era quello che era previsto nel contratto. Se la legge o un provvedimento del governo mi obbliga a svolgere una certa prestazione, io devo svolgere quella, non altre, altrimenti poi mi becco la multa perché non ho fatto, per esempio sono gestore di un bar, devo tutte le mattine devo sanificare, io mi metto a ridipingere tutto il locale, così è più igienico. Sì, ma se non ho sanificato non ho fatto quello che i provvedimenti del governo mi impongono di fare. Non ho eseguito la prestazione. Non importa se ne ho fatte altre bellissime, non ho eseguito la prestazione. Il creditore legittimamente può rifiutare una prestazione diversa, anche se valesse di più di quella stabilita nel titolo dell'obbligazione, nel contratto. Io dovevo coltivare il cavolfiori. Mi sono messo a coltivare i cavolini di Bruxelles. Mi pare che valgano di più i cavolini di Bruxelles del normale cavolfiore, non vorrei dire una fregnaccia. Arriva il committente del lavoro, il proprietario del terreno che mi ha assunto per coltivare i cavoli, e mi cita in giudizio per inadempimento dell'obbligazione. Lui mi aveva incaricato di coltivare i cavolfiori, non i cavolini di Bruxelles. Non importa se i cavolini di Bruxelles sono più pregiati e vendendoli sul mercato quello ci guadagna il doppio, ma lui voleva dei cavolfiori normali, non i cavolini di Bruxelles. Il creditore può rifiutare anche la prestazione parziale. Normalmente il creditore può rifiutare che io gli dica adesso comincio a farti questa parte qua, poi ti farò il resto. No, il creditore può pretendere che io esegua l'intera prestazione. Ci sono solo alcuni casi fissati dalla legge in cui il creditore deve per forza accettare l'adempimento parziale. Credo che il vostro libro ne citi uno. Il pagamento delle cambiali, quando come garanzia che restituirete i soldi, che pagherete, avete firmato una cambiale, il pagamento della cambiale va accettato anche se è un pagamento parziale. Perché? Perché la cambiale dà molta sicurezza al creditore, perché con la cambiale in mano il creditore può farvi facilmente l'esecuzione forzata sui beni. Quindi la legge dice che con uno strumento di garanzia così potente come la cambiale, il creditore deve accettare anche un pagamento parziale, tanto poi sarà sicuro che i soldi li caccerete tutti quanti. La prestazione in luogo dell'adempimento, che cosa sarà? Prestazione in luogo dell'adempimento. Cosa vuol dire in luogo di? Deve essere il creditore a accettarla, se non l'accetta non si fa. A voi normalmente, anziché dire in luogo di, dite un'altra espressione che è la stessa cosa. Al posto di. Il nostro modo normale di parlare, notate che vuol dire esattamente la stessa cosa. Se io scrivessi prestazione al posto dell'adempimento, capireste cosa vuol dire? In luogo dell'adempimento è la stessa cosa, in luogo, al posto. Una prestazione diversa fatta al posto della prestazione prevista. Se il creditore non l'accetta, ha diritto di non accettarla. Se l'accetta, il debitore sarà liberato solo quando la esegue. Ti dovevo consegnare un'automobile rossa, ne ho trovata una Bordeaux. Se il creditore accetta l'automobile Bordeaux al posto di quella rossa, io però mi sarò liberato dall'obbligazione quando gli avrò effettivamente consegnato l'automobile Bordeaux. Se questa prestazione diversa diventa impossibile, il debitore non è liberato dall'obbligazione finché non esegue la prestazione prevista. Mi rubano l'automobile Bordeaux un'ora prima che io te la consegni, devo andartene a cercare un'altra Bordeaux, meglio ancora se te la trovo rossa, visto che all'inizio dovevo consegnarti l'automobile rossa. Se io non avessi chiesto di fare la prestazione in luogo dell'adempimento, magari avrei potuto anche invocare l'impossibilità della prestazione. Cioè, è successo qualcosa di imprevedibile. Un terremoto ha distrutto completamente l'edificio del concessionario auto, dove c'erano le automobili pronte per la consegna. Quella è la prestazione diventata impossibile. Non si possono chiedere i danni al concessionario auto che non consegna l'automobile rossa, quella prevista, perché è crollato per il terremoto tutto il magazzino. Ma se lui aveva chiesto di consegnare l'automobile Bordeaux al posto di quella rossa ed è diventato impossibile perché l'automobile Bordeaux è rimasta distrutta nel terremoto, lui deve andare a cercare un'altra automobile rossa o Bordeaux da consegnare. Oltre ad avere il guaio del capannone crollato, avrà questa cosa da fare. Ripeto la frase. Se la prestazione diversa diventa impossibile per qualunque causa, il debitore non è liberato nei confronti del creditore e deve eseguire la prestazione, quella prevista all'inizio, l'automobile rossa. Invece, se il debitore si mette a eseguire la prestazione prevista e qualcosa la rende impossibile, può succedere addirittura che venga liberato dall'obbligazione. Si chiama impossibilità sopravvenuta, sarà nei capitoli successivi. Non vale se voi chiedete di fare una prestazione diversa al posto di quella che era prevista all'inizio. Ricordatevi questo particolare qua. Luogo dell'adempimento. Dove fare la prestazione? Chi è che lo stabilisce normalmente? Le parti. Si mettono d'accordo loro su dove eseguirla. Se le parti non si mettono d'accordo, allora c'è la legge che dà delle indicazioni. Queste si chiamano norme giuridiche supplettive. La legge dice solo quando le parti non stabiliscono niente. È un tipo di norma derogabile. Se l'obbligazione, vedete dove ci sono i tre punti? Se l'obbligazione è consegnare una cosa, un oggetto, e le parti non stabiliscono dove, la legge cosa dice? Luogo dell'adempimento. Vedete che c'è un elenco con tre punti. Quindi, primo caso, l'obbligazione è obbligazione di dare una cosa. Le parti non stabiliscono dove deve avvenire la consegna. La legge cosa dice? Legge vuol dire il codice civile, eh? Cosa dice? Dove si trova la cosa nel momento in cui è sorta l'obbligazione? In fondo alla fossa delle Marianne, lo vedo un po' male il debitore, perché dovrà trovare il modo di andare in fondo alla Fossa delle Marianne a prendere la cosa da consegnare al creditore. Dove si trovava la cosa? Quando? Nel momento in cui è sorta l'obbligazione. Per esempio, se diciamo le parti, diciamo che è stato fatto un contratto, quale sarà il momento in cui è sorta l'obbligazione? O è il momento della stipulazione, se è consegna immediata, o è il momento della scadenza fissata dal contratto. Se per contratto la consegna deve avvenire il 4 maggio, il momento in cui sorge l'obbligazione è la scadenza fissata dal contratto. Dove si trova la cosa nel momento in cui è sorta l'obbligazione? Secondo caso, se si tratta di pagare una somma di denaro, la classica obbligazione pecuniaria, si chiama così. Se le parti non stabiliscono niente, dove si fa il pagamento? Quindi, ovvio, deve essere il debitore a muoversi e andare dal creditore a pagare, a meno che non abbiano deciso diversamente loro due. In tutti gli altri casi, qual è il luogo previsto, se le parti non stabiliscono diversamente? Domicilio del debitore. Se per esempio la prestazione, quindi l'obbligazione stabilita per contratto, è riparare l'impianto idraulico di un appartamento perché i tubi oramai mezzi andati stanno allagando la cucina e la sala da pranzo, quale sarà il luogo dell'adempimento? Sarà il domicilio del debitore? Chi è il debitore della prestazione di riparare i tubi dell'acqua? Chi è che deve riparare i tubi dell'acqua? Idraulico. Quella prestazione lì andrà fatta al domicilio del debitore? Cioè bisogna portare i tubi nel negozio dell'idraulico? Evidentemente no. Per la natura stessa dell'obbligazione, lì sarà il domicilio del creditore. Ma è evidente che quando il creditore telefona disperato al debitore, cioè all'idraulico, venga subito che mi si sta allagando l'appartamento e i vicini di casa sotto stanno bestemmiando perché cola giù tutto, nel momento in cui si stipula il contratto tra voi disperati e l'idraulico, è sottinteso che le parti hanno stabilito che la prestazione va eseguita al domicilio del creditore, per la natura stessa della prestazione. Se invece si trattasse di far riparare il macinino elettrico, o vi mettete d'accordo voi che viene l'elettricista a casa vostra, poi gli offrite anche il caffè se vi ripara bene il macinino, o altrimenti è chiaro che la legge prevede che voi portiate il macinino nella bottega dell'elettricista. Quando deve essere adempiuta la prestazione? Qui bisogna stare molto attenti. Innanzitutto, anche qui, il quando, chi lo stabilirà? Sempre le parti. Normalmente saranno le parti a stabilire quando. Nel contratto si mette una scadenza, ma magari le parti non hanno stabilito niente. Allora, se le parti non hanno stabilito niente, vediamo un po' se avete già capito qual è il momento in cui il debitore è obbligato a eseguire la prestazione. In qualunque momento il creditore la richieda. Quindi voi fate un contratto, sempre il solito esempio, l'idraulico che viene a risistemarvi le tubature di casa. Non indicate nel contratto la data in cui l'idraulico deve venire. Questo significa che l'idraulico deve venire non appena voi lo chiamerete perché avete bisogno. Pagina successiva, ecco il punto in cui vi dico stiamo attenti. Termine a favore del debitore, a favore del creditore, a favore di tutte e due. Qui va capito bene e va ricordato. E questi sono punti importanti. Perché ve lo dico? Perché su queste questioni qua poi si finisce in lite giudiziale. Più che sul luogo, si finisce davanti al giudice per la diligenza o per la prestazione in luogo dell'adempimento e spesso e volentieri per il tempo dell'adempimento, i termini dell'adempimento. Sono le principali occasioni di litigio. Allora, termine a favore del debitore. Cosa vuol dire? Se il termine fissato nel contratto è a favore del debitore, qual è l'interesse del debitore? Se gli interessa farla prima, il debitore può addirittura pretendere di poterlo fare prima, anche se al creditore rompe le scatole. Se avete stabilito un termine a favore del debitore, se al debitore interessa per qualche motivo, poi deve andare a vedere il saggio di danza di sua figlia, quindi viene in anticipo, ha diritto di venire in anticipo, se gli interessa. Ma se non gli interessa, nessuno può pretendere che venga in anticipo. La scadenza è quella, il creditore deve aspettare. Non è chiaro? Se il debitore vuole farla prima, ha diritto di farla prima, il creditore non può dirgli no, no, abbiamo stabilito. Se il termine è a favore del debitore, a quel punto il creditore deve persino accettare, anche se non ce n'ha voglia. Deve accettare l'esecuzione in anticipo anche se non ce n'ha voglia, ma non può pretenderla. Cosa vorrà dire termine a favore del creditore? Addirittura il creditore può pretendere anche prima della scadenza. Termine a favore del creditore significa che sicuramente il debitore non dovrà lasciar scadere i termini, cioè dopo no, il creditore gli fa pagare i danni, lo mette in mora. Ma addirittura il creditore può per contratto chiedere anche di farla in anticipo. Il debitore non può permettersi di farla dopo. Termine a favore del creditore. Cosa vorrà dire termine a favore dell'uno e dell'altro insieme? Solo alla scadenza prevista. È più facile spiegarlo che pronunciare la denominazione termine a favore del debitore e del creditore. Significa semplicemente che la prestazione va eseguita alla scadenza, non prima e non dopo. Guardate l'ultimissima frase. Il termine per l'adempimento si presume a favore del debitore a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. Cioè se le parti non dicono, se nel contratto non scrivete termine a favore del creditore o termine a favore di entrambi, la legge presume che qualunque termine di tempo abbiate messo nel contratto sia sempre a favore del debitore. Perché fa così? Perché la legge presume il termine sempre a favore del debitore? Tra le due parti è quello che deve pagare, tra le due parti nel rapporto giuridico il debitore è la parte debole. Quindi la legge cercherà sempre di favorire la parte debole. Vi ricorda qualcosa sta cosa che sto dicendo adesso? Tutela della parte debole. Non mi avete mai sentito dire un'espressione del genere? Quando abbiamo fatto l'analogia del diritto, che il giudice può fare solo applicando i principi generali del diritto, perché non ha proprio nient'altro, uno dei principi generali del diritto che vi ho indicato come esempio è quello della tutela della parte debole. Ecco, questo è un piccolo esempio. Perché la legge presume sempre che il termine sia a favore del debitore e non a favore del creditore? Perché il debitore è la parte debole. Dato che deve, è la parte debole. L'ultima cosa è chi deve adempiere. La risposta ovviamente qual è? Deve essere il debitore, non qualcun altro. Ci sono però delle eccezioni. Se la prestazione è fungibile, cioè sostituibile con un'altra dello stesso tipo, allora potrebbe essere eseguita da un'altra persona. Per esempio, un dipendente del debitore. L'elettricista potrebbe avere dei dipendenti, degli operai, che vengono a casa mia a riparare l'impianto elettrico al posto suo. Schematizzo velocemente per la pagina 156. Normalmente il creditore può pretendere che sia il debitore e non altri. Ci sono dei casi in cui invece deve accettare che siano altri, per esempio i dipendenti, se la prestazione è fungibile. Secondo voi, se voi vi rivolgete a un avvocato per una causa difficile, potete pretendere che sia lui e non la sua stegista a seguirvi? Nelle prestazioni professionali che sono infungibili, o soprattutto nelle prestazioni infungibili, se voi commissionate una statua a un artista, accettate di farvela fare da un suo allievo? Voi volete la statua dell'artista, prestazioni infungibili.